andare a scegliere meglio un altro. Prendo quelli che non funzionano. Funziona? Funziona, mi sentite?
Sì.
Stamani mi metto qua perché vi voglio fare delle domande, come è tanto che non facevo. È un periodo un po' complesso quello che viviamo. Ci sono tante idee, ci sono tante posizioni, non parlo solo della Chiesa, parlo in generale, il mondo, la società che viviamo, va tutto bene nel senso che nella teoria, nelle regole, tutto è lecito. Dipende dalla prospettiva, te non far male a nessuno, poi fai quello che vuoi. Ogni cosa diventa liquida, questa parola che si sente spesso, per indicare che alla fine il tutto, tutto quello che c'è, prende poi la forma del contenitore. Oggi siamo così, domani siamo in un altro modo e quindi questo liquido, questo essere liquidi, alla fine non è un problema. Non è qualcosa, questa vita e questo mondo, qualcosa con cui dobbiamo confrontarci, qualcosa con cui dobbiamo avere a che fare per trovare la nostra posizione, ma semplicemente è una società che ti permette, un mondo che ti permette di essere quello che vuoi. No, non è questo quello che sta passando, un po' su tutti i campi, no? Non è solo un discorso gender, ma in generale, proprio su qualsiasi cosa, va tutto bene, alla fine te la pensi così, ti rispetto, io la penso in un altro modo, ti rispetti me, va tutto bene, non c'è più quella ricerca della verità. Perché non c'è una verità. La verità è la tua. Io ho la mia, te c'è la tua, lui c'ha la sua. Tutto va bene. Te sei cristiano, quello è buddista, è leato, tutto a posto. Ma se io vi dicessi ora, non ho il messaggio, che mi direste, che pensereste? C'è chi dice non c'è problema, c'è chi dice non ha avuto tempo, c'è chi dice non è possibile. Quindi si fa, non c'ho il messaggio, si va a casa, finito. Ma voi ridete perché pensate che non sia vero, ma è vero. Si va a casa, che si fa? Che pensereste? Si canta, si prega. Si trova soluzioni alternative, eh? Io? Non c'ho il messaggio, devo dire la testimonianza. Vedete, queste sono le risposte, ma giuste, cioè vanno bene, tutte corrette. Ma che cosa indicano? Che cosa indicano? Anche quello, sì. Però in realtà indicano la vostra idea del messaggio. Perché c'è chi pensa che il messaggio ci deve essere per forza, perché Dio ha per forza da dire qualcosa. Quindi non è possibile che Gianluca non abbia niente da dire, perché Dio parla. Se Gianluca non ha il messaggio, forse è perché non si è preparato. Perché si pensa che chi dà il messaggio è lui che si deve preparare. Quindi c'è chi dà la colpa, virgolette colpa, pensa che sia Dio che parla, chi pensa che sia io che parlo. C'è chi dice, ma si trova un'alternativa, si fa la testimonianza. Come a dire, riempiamo 2 ore, va bene. Poi, che sia una testimonianza, che sia un messaggio, poco cambia. La dico male, non è così il senso. Però, giusto, si può intendere, no? Anche così. Oppure si può parlare di canti, di beni succedanei, cosiddetti, no? Dice, vabbè, non c'è la cosa principale, ma contento. Non c'ho il caviale, ma contento delle uova di lompo, no? Beni succedanei. Non è così, cioè si sta perdendo un po' di vista quella che è il senso delle cose, il senso del culto, il senso di un messaggio. Perché un messaggio c'è se le persone hanno voglia di ascoltarlo, perché sennò un messaggio non c'è. perché in mezzo alle risposte che avete dato, tutte giuste, io ve ne potrei trovare un'altra. Non ho un messaggio perché il Signore non ha niente da dirvi. Ma se vi dicessi il Signore non ha niente da dirvi stamani?
Vuol dire che noi non siamo buoni ad ascoltare.
Anche questa è una tua posizione, che tu dici se il Signore non parla e quindi e io non ho, cioè il motivo è per cui il motivo per cui il Signore non parla è che io non so ascoltare, ok? Potrebbe essere una soluzione, oppure se il Signore non parla, perché non parla?
È necessario che sia un consiglio perché si ripeta.
Un'altra soluzione potrebbe essere questa. Il Signore non parla perché vuole che noi riflettiamo su quello che già sappiamo. Come diceva Latina. Il Signore non parla perché dice, vabbè, perdo tempo, non mi ascolta. Oppure, altri motivi? Ok, anche questo. Dice, stamani non uso il canale del messaggio perché ho altri canali da usare. Prenderà fiato un pochino. La saggezza di Marcello, ragazzi, è fenomenale. Ma è così però, ma l'ha detto scherzando, ma è così. Il Signore ha già detto talmente tante cose, ne ha dette, ridette, le ha scritte nella scrittura, le abbiamo ascoltate quando siamo stati nella chiesa fin da bambini, le conosciamo fuori, le conoscano anche gli atei, le cose di Dio, ma poi che facciamo? Non ascoltiamo. E se il Signore sta zitto, forse dobbiamo guardare a quello che già ci ha detto. Le persone che ascoltano non ascoltano necessariamente un messaggio, ascoltano qualcosa che hanno già ricevuto dentro di loro. Ma c'è anche un altro aspetto. Un altro aspetto è questo. Il Gesù che va in mezzo alla popolazione, al popolo, e dice, incontra malati, incontra chi soffre, incontra situazioni complicate, complesse, dice ad alcuni, non a tutti, alcuni dice, cosa vuoi che io ti faccia? E lo dice magari a un cieco, a uno storpio, a un paralitico. Cioè, domande che non gliele sto neanche a fare, lo so già cosa vuole. Però Gesù le fa. E quindi se il Signore non ha un messaggio per voi, forse stamattina o le cose le sapete già e non le avete fatte, quindi dice è inutile ripeterle. Perché è inutile parlare di peccato, parlare di perdono. Cioè le cose le sapete, lo dovete fare. È inutile parlare di perdono un'altra volta, parlare di peccato ancora, sulle solite cose, l'hai capito che è sbagliato, non bisogna peccare, punto. L'hai capito che è per il tuo bene? Se ti vuoi bene, non peccare, punto. Non c'è bisogno di sentire messaggi, basta. Non c'è bisogno di ascoltare ancora che il Signore è buono. Lo sapete, Dio è buono, ci credete in Dio, credete che Dio è buono? Sì, basta, allora abbi fiducia, fine, punto. Non c'è domande, non c'è perché, non c'è risposte. C'è che Dio è buono, punto. O ci credi o no. C'è poco discorsi da fare. E come si fa? Come si fa a farlo? In cosa non è facile? Allora, è vero, certi tipi di guai sicuramente, non tutti, alcuni li troveremo forse proprio seguendo il Signore, certi tipi di guai, Paolo ci insegna, ma non solo lui, certi tipi di guai il Signore ce li risparmia, certo, ma che cos'è che ci impedisce? Te hai parlato del nostro io, no? Il nostro orgoglio, ma in che modo il nostro orgoglio agisce in noi? Provate a riflettere, quando peccate, cosa succede? Dico peccate per fare un esempio, ma quando vi comportate in maniera che voi sapete che è sbagliato, no? Ma quindi tu... Questo dopo. Ma quando?
Perché?
Certo. Cos'è che ci impedisce di dire io voglio vivere una vita santa? Dice il nostro orgoglio. Bene, allora se siamo d'accordo che il nostro io che viene fuori, la carne come la chiama Paolo, no? La carne che c'è questo dualismo, dici io vorrei fare una cosa ma la carne, il peccato che abita in me, me ne fa fare un'altra e quindi mi trovo schiavo in questa legge. Dice ma benedetto sia Dio che mi libera in Cristo Gesù. Cioè il senso è che sono schiavo di una carne e devo invece dominarla. Come diceva in Genesi, ma tu lo devi dominare. Il peccato sta spiandoti alla porta, ma tu lo devi dominare. Ma cos'è che manca? Perché se le sappiamo queste cose, perché non si applicano? Brava, per esempio proprio quella, perché non ci crediamo fino in fondo che davvero è per il nostro bene. E mi esatto, quindi ci aspettano sofferenze, croce non è che sia proprio una passeggiata, sofferenze, ma chi mi vuole seguire deve fare questo, rinunciare a se stesso e prepararsi a soffrire. Altro che mi dicevi, scusami Anna, dicevi qualcosa ora?
Ah.
Ma certo, però è un discorso di fede, potrebbe essere perlomeno un discorso di fede, perché non ci crediamo fino in fondo. Guarda che tu risparmi se tu vai alla Conad. Sì, grazie che me l'hai detto, ci credo. Oh, lo sai, si risparmia, ma ci vai? No, sei scomodo, preferisco andare alla Hoppe più vicina. Non ci si crede. Guarda, è per il tuo bene, sei felice se fai le cose che Dio ti chiede. Sì, amen, gloria a Dio. Ma le fai? No. No, perché sai, non posso mia dire la verità al lavoro, un po' passo male. Anzi, mi è capitato l'occasione, ho rubato un po', ma almeno ho qualche soldo in più in tasca, mi fanno comodo alla fine del mese. Ma sei felice? Sei più felice? Ci credi che a non rubare sei più felice che a rubare? Ci credi? Sì, no, Dio, lo so, è vero, Dio, però sai, non ci credi. Perché va tutto bene? Perché alla fine la tua verità, la mia verità, Dio ha la sua verità, io ho la mia. Lui ha messo delle regole, io qua giù ce n'ho dell'altra, vivo la mia vita e lui la sua. Non è questo che pensiamo, ma ci comportiamo proprio così. Lui è lassù e mi dice cosa fare. Io sono qua giù e decido se ubbidire o no, perché poi tutti i giorni mi capitano delle magagne che lui non sa. Non lo diciamo, ma ci comportiamo come se pensassimo questo. Cos'è che ci può dare la svolta? Intanto cominciare a riflettere. Quando sbagliamo, non chiediamo subito perdono a Dio. Ora vi dico una cosa. Come no? Ci hanno detto di andare a Dio a chiedere perdono. Sì, ma prima rifletteteci. Perché il perdono, sapete, non è qualcosa che... Che cos'è il perdono? Ve lo chiedo a voi prima, così ci riflettete. Che cos'è il perdono? Arriva un non credente, dice, te tu mi dici di perdonare. Che cos'è il perdono? Risposta da chi sa che siamo figli di Dio, noi lo sappiamo, il che è il perdono, il che è il perdono? Un'avversione, una scelta. Sì, ho capito, però io in generale, non siamo troppo religiosi, in generale, cioè io ti pesto un piede e ti chiedo scusa, e te mi perdoni oppure no? Che cos'è il perdono? È una scelta di credere che lui non l'ha fatta apposta. Oppure, se io l'ho fatta apposta? Di chiudere un occhio. Quindi che cos'è? Un passare sopra un'offesa. Giusto? Che cos'è il perdono? Passare sopra le offese. Che altra spiegazione c'ha? Poi, questa decisione di passare sopra le offese porta delle conseguenze. Se non avete preso questa decisione, delle conseguenze negative. Se prendete questa decisione, delle conseguenze positive, che sono quelle che Dio dà: liberazione, gioia, pace, riconciliazione e un sacco di cose. Ma ci dobbiamo mettere nella condizione. Quindi non peccare è impossibile. O no, voi ce la fate a non peccare? Allora, siamo tutti peccatori. C'è bisogno di qualcuno che ci libera, Gesù. Ma detto questo, poi, per quando sbagliamo, quando cadiamo, quando ci fissiamo nelle cose, che succede? Succede che c'è il nostro io, il nostro orgoglio che torna fuori e noi cadiamo. Come si controlla? Cos'è che ci spinge? Perché viene fuori? Perché non è ancora morto questo orgoglio? Perché ancora così tiene la testa alta? Come si può tenere a bada? Tutte queste domande ve le siete mai poste? Perché noi siamo qua, si parla, perdona, perdona al tuo prossimo, facile per te, perché non vivi la mia situazione. Io la odio quella persona, io non la sopporto, non la posso vedere. No, no, ma Dio non vuole, bisogna perdonare. Perdonalo te se ti riesce. Perché quando tu avrai vissuto la mia vita, tu potrai decidere se perdonare o no. Perché si sente tante volte le frasi, ah io al tuo posto, sì ma te non sei al mio posto. Te non mi puoi neanche, non ti puoi neanche permettere di giudicare la mia vita. Perché tu non sei al mio posto. Al mio posto ci sto solo io. Giusto? Io potrei venirvi a dire non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Non va bene, facile dire non va bene, ma te che ne capisci della mia situazione? Dell'infanzia che ho avuto, i genitori che ho avuto, l'insegnamento che ho avuto, la chiesa che mi hanno, il Dio che mi hanno presentato. Te parli di Dio con l'idea che te è di Dio. Dio giudice. Io parlo con un Dio d'amore. Quello parla di un Dio che di consolazione. Non si parla la stessa parola, la stessa lingua, dicendo Dio. Vedete, è difficile stare insieme. Per quello il Signore ci dice non giudicate. Però dobbiamo essere consapevoli che allontanarsi dalle cose di Dio ci provoca sofferenza. Mettere in pratica la volontà di Dio non è facile, ma sicuramente l'orgoglio torna fuori, la carne torna fuori molte volte, ma la soluzione ci viene in Gesù. Perché noi dobbiamo renderci conto che, ecco qui il perdono, che abbiamo bisogno di essere perdonati. E quando pecchiamo, e non è che si pecca per sbaglio, parliamoci chiaro, e nella Bibbia è scritto che chi pecca volontariamente non c'ha possibilità. C'era la morte nell'Antico Testamento, lapidazione. Giusto? Però il Signore ci risparmia. Quando noi cominciamo a comprendere da cosa siamo stati salvati, cominciamo ad amare. E quando cominciamo ad amare, è più... cominciamo ad amare perché abbiamo capito i nostri errori e le nostre difficoltà e cominciamo a capire la difficoltà di tenere a bada il nostro orgoglio, ci risulta più facile perdonare il prossimo perché c'ha la stessa identica difficoltà che abbiamo noi. Quando quello pecca contro di noi o contro chi vi pare, è facile dire ma quello fa. Sì, ma tu come fai per tenere a bada il tuo orgoglio? Dici mica è sempre facile. Ecco, allora per lui è uguale, forse è peggio. Quindi si entra in una condizione di misericordia per il prossimo, perché comprendiamo le difficoltà. Questo ci porta a un ulteriore passo, a valutare, a dire ma perché io non riesco a gestire certe cose? A volte perché manca la fede, a volte perché manca la comunione con Dio, a volte perché invece abbiamo talmente continuato ad abitare, a vivere, a crogiolarsi, a stare, diciamo, in una condizione di peccato che si diventa un po' insensibili. Perché si diventa insensibili? Perché siamo talmente abituati ormai alle cose di Dio e noi costantemente, continuamente le rifiutiamo, le mettiamo da parte, ci tappiamo le orecchie, continuiamo a peccare, a fare la nostra vita, diciamo così, la nostra vita più che peccato, continuiamo a fare la nostra vita e Dio non parla più. Poi i messaggi non arrivano. Perché? Perché dice le cose le sai già. Si dice sempre, ma il Signore lascia le 99 per andare a cercare la perduta. Benissimo. Perché non è andato a cercare il figlio del prodigo? Perché Dio, che il padre rappresenta Dio, giusto? La sapete la parabola? No, non la sto a leggere. Non la sapete. Perché solo qualche testa, gli altri non la sanno. Il padre rappresenta Dio e poi c'è i due figli. Uno se ne va e l'altro resta. Di due figli nemmeno uno è sano, nessuno è figlio di Dio vero, perché tutti e due hanno dei complessi abbastanza profondi. da problemi psicologici da risolvere, ma anche spirituali. Ma perché Dio, il Padre, non va a cercare il figlio che si è allontanato?
Perché lui conosceva la verità.
Chi lui? Il Padre? Il figlio. Conosceva la verità. È lì la discriminante.
Era bisogno di prendere lui la decisione.
Siete d'accordo tutti con questo? Perché non è un discorso di essere perduti, è un discorso che è voluto uscire. E come tu sei libero di uscire, Dio non ti chiude le porte in faccia, sei libero di rientrare quando vuoi, purché tu sia ancora in tempo. Dio non chiude la porta. Dice in Isaia, mi sembra, che dice che non spegne il lucignolo fumante e non trita la canna rotta. C'è sempre possibilità. Dio è aperto anche ai rimasugli, al niente. Se c'è una brace, ci soffia sopra per far tornare il fuoco. Non è mai fine con la parola di con Dio. Non c'è mai la parola fine. La parola fine non la mette Dio, la mette la vita, che finisce. E a quel punto il che è fatto è fatto. Quando crediamo veramente alle cose di Dio, anche se pecchiamo, il che non vuol dire, non sto dicendo, si può continuare a peccare. Dico, anche se pecchiamo, è una condizione diversa. Perché i nostri sguardi, il nostro sguardo, la nostra vita, i nostri pensieri vanno a Dio. E anche l'errore, lo sbaglio, diventa una benedizione alla fine. Rientra nel piano di benedizione. Perché facciamo delle esperienze che sarebbe meglio non fare. Ma se le facciamo, possiamo comprendere chi, come noi, cade e pecca. E ci possiamo consolare, e ci possiamo sollevare, e ci possiamo aspettare, rialzare, sostenere, perché abbiamo vissuto la stessa cosa, o simile. Perché per Dio dire una bugia, o anzi, prendendola biblicamente, chi dice stupido o stupida a un fratello o una sorella, sarà paragonato a un omicida. No, c'è scritto solo nella mia di Bibbia. Ah, perché sennò la cambio, se è scritta solo nella mia. Però è così. Quindi uno che ha ammazzato una persona e viene domani qui in chiesa è come chiunque di noi che ha detto stupido, stupida, un fratello, una sorella. Ma quello non capisce nulla. Ecco, se è un omicida, uguale, pari, pari. Per Dio. No, ma non è la stessa cosa. Perché non ci credi a quello che dice Dio. Perché tu andrai all'inferno esattamente accanto, ti troverai accanto l'omicida. Ma come? Io sono come lui? Sì, sei come lui. Ma io non mi ho ammazzato nessuno. Sì, l'hai ammazzato. Quando gli hai detto stupido, quella persona l'hai uccisa dentro, l'hai ferita, non è più gli è girato in testa tutta la vita che quello era stupido e non ha potuto fare niente nella sua vita perché girava nella sua testa e nella sua mente che lui non poteva fare perché era stupido. E questo succede quando i genitori dicono ai figli queste cose. Crescono dei bambini che sono impediti, non gli danno la fiducia e la speranza, ma gli dicono, no, ma te poverino, no, poverino cosa? Ma lo facciamo anche tra noi grandi e succede così. Ci uccidono le persone, ci uccidono le parole. Come si fa a bloccare queste cose? Beh, è molto difficile, è impossibile, dice la parola. Lo dice in che senso? Lo dice perché Paolo dice colui che tiene a freno la lingua è un uomo perfetto. Però ci fa capire che nessuno è in grado. Quindi nessuno è perfetto. Neanche dopo la conversione. Si cade, si sbaglia, ok. Ma la differenza fra il giusto e l'ingiusto è che il giusto cade 7 volte e si rialza. L'ingiusto non si rialza perché non si vuole rialzare. Si può peccare, 7 volte si cade, non è un problema. E quando sono finite quelle 7 volte, perché a Gesù glielo domandano, ma quante volte perdonerò mio fratello? 7 volte? 70 volte? 70 è tanto, eh. Una giornata, 24 ore, 70 volte, 24, 48, sono quasi 4 volte, all'ora. Ogni quarto d'ora devi perdonare. No? Dice, io vi dico 70 volte 7. Che c'è chi pensa di fare 70 per 7, la moltiplicazione, ma 70 volte 7, sapete che cos'è? Alcuni dicono 7 per 7 per 7 per 7 per 7 per 7 per 70 volte. È un elevamento a potenza, 70 volte 7. 7 per 7 per 7 per 7 per 70 volte. Quante volte perdonerò mio fratello? Sempre, continuamente, ogni secondo. E quando sono finiti i secondi, anche meno, anche ogni mezzo secondo lo perdonerò. Ci riuscite? Io no. Bene, siamo peccatori. Facciamo la volontà di Dio. Ma Dio dice, non c'è niente di nuovo da dirvi. Non c'è una parola, non c'è, c'è da mettere in pratica. C'è da mettersi lì e piangere il nostro peccato. E inginocchiarci davanti a Dio e dire, Signore, io non ho più la possibilità di alzarmi e dire, io faccio, io non posso fare niente, Signore. Perché io non merito nulla, Signore. Io non ho niente, Signore. Perché quello che ho è tanta spazzatura. Perché al momento che morirò non mi servirà a niente. Grazie che mi dai le cose, vivo bene, sto bene, ma non mi servono a niente. Perché alla fine non sarà quelle cose sulle quali io avrò faticato che mi renderanno qualcosa, ma solo il fatto che tu sei morto per me. E quando andremo alla presenza di Dio e ci chiederà conto, dice, ma te? Ma io ho profetizzato, io ho parlato alla Chiesa, io ho fatto il pastore, è stato bravo. Mettiti da parte, non capito niente. Poi c'è uno che entra magari una volta e dice, no, ma io sono ateo, non credo tanto, sai, prego un Dio lassù. Vieni. Ma perché devo venire? Vieni con me, perché te tu hai aiutato quello che aveva bisogno, sei andato in carcere a trovare quella persona, vieni te qui. No, no, pastore, questo. No, il figlio di Dio, no, quello là fuori, quello. Quello là che andava tutti i giorni a fare aiuti alla misericordia, ha aiutato le persone, quello andrà con Dio, non noi. Vi piace così? Brutto, vero? Però di fatto ci comportiamo così con le persone. Noi e loro. Cambiamo mentalità. Il messaggio è venuto, no? Ma il messaggio è questo. Siate rinnovati nella mente. Siate trasformati mediante il rinnovamento della mente, come dice Romani. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. E non si parla di una mentalità del mondo dalla quale bisogna guardarci, ma dalla mentalità religiosa. Perché è facile dire io no, non vado in discoteca, io non vado al pub, io non vado qui, non vado là, non faccio qui, non faccio là. Non è il luogo santo o poco santo che ti salverà o farà la differenza. Perché Gesù è andato a parlare alle prostitute da solo, in un orario che non era il caso andarci. Avranno parlato male di lui? Oh, ma quello ha visto, è andato a parlare da solo con una donna. Scandalo. No, Gesù non si fa problemi. Perché quando siamo mossi da Dio, certo se c'è la malizia, se c'è il sotterfugio, se c'è il pensar male, sia in chi guarda a pensar male, ma anche in chi le fa le cose, è un altro discorso. Lì è un discorso di rapporto tra lui e Dio. Ma vedete però Gesù come cambia le cose. Va dagli ultimi, va dagli emarginati, va da quelli che non considerano niente e li prende a esempio. Noi invece ci gloriamo, voglio anche dire, facciamo anche bene, per carità, però diciamo, sai, figli di Dio, ma certo, è una benedizione, ma queste cose le sappiamo. Io vi voglio far vedere l'altro aspetto. Non puntate il dito sul resto. Se vi sentite una categoria benedetta, particolare per essere figli di Dio, bene, è così, è la verità, amen, è vero, ma non cominciate a dire degli altri che non sono in quella categoria, perché sono uguali a noi, perché se siamo in questa categoria non ci siete andati, vi ci hanno messo e è Gesù che ci ha messo lì. Per tutto il resto non c'è nessun merito. Allora, come si fa a smettere di fare certe cose? È difficile, a volte voglio dire, la speranza, Dio può fare qualsiasi cosa, ma a volte non è neanche fattibile. Ci sono delle condizioni che magari una persona resta così, è così. Dice, ma quello pecca, può smettere. Ma può smettere, lo dici te, che ne sai che c'è dietro, che c'è dietro. Noi le situazioni non le sappiamo, ma siamo chiamati a una cosa, a amare le persone e a dirgli per il tuo bene smetti, per il tuo bene, perché stai male a peccare. perché rovini i genitori, rovini i figli, rovini la chiesa, rovini il marito, la moglie, a seconda poi dei tipi di peccati, il collega, tu puoi rovinare un datore di lavoro. Un mio collega è stato licenziato perché per la strada si è fermato per far passare dei ragazzi, questi ragazzi hanno cominciato a insultarlo, a prenderlo in giro, lui è sceso, gli ha dato un busso a uno, della gente che passava di lì, ha visto il numero della ditta, gli ha telefonato, gli hanno detto, oh, questo ha fatto così, 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 così. La ditta, danno d'immagine, ti licenziamo. Quel gesto ha rischiato di far passare male l'azienda, che ha preso provvedimenti. Il tuo gesto rischia di far passare male la Chiesa. Tu vuoi che Dio sia lodato dalle persone che dicano, ah, questa, te sei apostolico, ah sì, non ho sentito parlare bene della Chiesa apostolica. O ti piacerebbe sentire dire, ah no, sì, mamma mia, gli apostolici, oppure gli evangelici, oppure i protestanti, no, questa è gentaccia. Dipende da te. Se io passo bene o passo male fuori, dipende anche da voi. E se voi passate bene o male fuori, dipende anche da me. Giusto? Siamo interconnessi. Non è affare tuo il peccato con Dio, non è affare mio, è affare nostro. Prendiamo seriamente in considerazione la nostra vita, riconosciamoci mancanti, riconosciamoci peccatori, confessiamo i peccati gli uni agli altri, non venite sul pulpito a raccontare i vostri peccati, non è questo che sta dicendo però apritevi con qualcuno per cercare una soluzione, un sostegno, un aiuto. Poi, come dice la scrittura, quando ciò che è nel buio viene alla luce, non è più nascosto e quindi non c'è più niente che ti può legare. Che le cose si sanno, se uno ti venisse a dire, oh lo sai, quello ha fatto, eh sì lo so, me l'ha già detto, quindi qual è il problema? Ah no, perché ha visto quello. Se le cose si dicano, siamo inattaccabili dopo. Giusto? Siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Cominciamo a cambiare mentalità qui in chiesa, fratelli, sorelle. Non è il mondo fuori da cui dobbiamo guardarci, ma è dalla nostra religiosità, dalla nostra impostazione, perché blocchiamo l'azione dello Spirito molte volte, perché lo Spirito ha delle cose da farci fare, da farci dire, da farci provare e sperimentare, ma noi lo blocchiamo, perché no, questo non si fa, questo è sconveniente. Ma vi ricordate Davide quando ballò, perché entrò l'arca nella città e lui gioioso ballava davanti a Dio, ve lo ricordate? Avreste difficoltà a ballare qui in chiesa, siamo onesti. A parte che io ce l'ho difficoltà in qualsiasi posto. Però mi piace vedere se la gente balla e allegra. Avremo difficoltà perché siamo bloccati mentalmente e non accettiamo che invece la gioia possa essere espressa. Come dice Gesù? Dio lo dice, non solo Gesù, ma anche Gesù. Paolo ci ricorda, siate allegri. La gioia di Dio, siate sempre allegri. Poi la gioia di Dio. Cioè, sono espressioni che ci parlano di un'allegrezza. Sapete, io sono molto gioioso ora. Sto sprizzando di gioia. C'ho una felicità incontenibile. Cioè, meno male è incontenibile, sei fermo. Ma se salto, gloria a Dio, amen. Io non c'ho bisogno e dico sono felice. Lo vedete? Il sorriso, 32, giusto? Questo è gioia, felicità, allegrezza. Ma perché siamo gioiosi in Dio? Perché abbiamo la libertà di Dio. La libertà non è il mondo, non ci dobbiamo guardare dal mondo, è il mondo che si deve guardare da noi. Loro devono aver paura a toccarci, non noi loro, perché noi non ci contaminiamo, ma se noi tocchiamo loro si purificano, dopo si convertono. Questo è il cambiamento di mentalità. Non siamo noi che dobbiamo aver paura di diventare impuri, sono loro che si devono allontanare. Se mi tocca divento puro, poi dopo un bestemmio più. Questo deve diventare, ma succederà così. Ecco perché poi uccidono Gesù, uccidono i cristiani, perché erano gente per bene, avevano paura di essere toccati nelle loro scelte sbagliate, nelle loro scelte che stavano nell'ombra e non nella luce. Avevano da nascondere le loro opere malvagie e fanno fuori quelli che sono i testimoni della verità. Prepariamoci a momenti difficili, arriveranno momenti difficili, certo, non entro qui nel discorso dell'Apocalisse, arriveranno momenti difficili. Ma se dentro di noi abbiamo questa gioia, abbiamo cominciato a sperimentarla, questa gioia, e a viverla, non ci sarà neanche bisogno di parlare alla gente che siamo cristiani. Lo vedranno negli occhi, lo vedranno nei sorrisi, da come camminiamo, da come parliamo, da come saltiamo, perché in alcune espressioni della Bibbia per gioia o per allegrezza, ora non ricordo, una traduzione possibile è saltare. Io non ho mai visto nessuno saltare in chiesa, non è che ci dobbiamo fare gli esaltati, non sto dicendo questo, o che si deve fare, perché sennò si casca nella religiosità, non si deve fare, ma ci si deve sentir liberi di poterlo fare se in certe occasioni la gioia dello Spirito, un'azione particolare dello Spirito ci dà di saltare. Saltiamo, perché me lo sento, perché salto davanti a Dio, come disse Davide, ho ballato davanti a Dio e chi mi giudica intorno affari sua. Perché è nel mio rapporto tra me e Dio che devo stare aperto. E bisogna avere il coraggio di dire davanti a chi ci accusa, dire, ah sì, mi sono umiliato e mi umilierò ancora di più davanti a Dio. Come dice Davide, e proprio da quelle serve di cui tu parli, io mi sono così fatto uomo da nulla, proprio da loro io trarrò la gloria. Proprio loro mi onoreranno. Proprio loro, quelli di cui tu dici, ah, bel comportamento l'uomo di Dio, mi ricordo come dice Michael, gli dice, però ti sei abbassato così davanti al popolo, davanti ai servi, dice, sei un uomo da nulla, gli dici. Eh sì, dice, proprio da quelle serve, proprio loro mi onoreranno, proprio da loro trarrò gloria. Della serie, della tua gloria non me ne faccio di niente, preferisco la gloria di Dio e quelli che sono con Lui. Desiderate la gloria di Dio. Desiderate di piacere a Dio. Le difficoltà, ve le garantisco, ci saranno, ma è la cosa più bella che possiamo sperimentare, la presenza di Dio, la gloria di Dio, la libertà di Dio, al di là dei giudizi, al di là dei pregiudizi, al di là di quelle che sono le imposizioni umane. Lasciamoci guidare dalle imposizioni di Dio, dalle regole di Dio, e l'orgoglio verrà più facilmente messo da parte, perché vivremo non come costrizione il nostro comportamento. Non devo fare, non devo dire, non devo pensare, non devo andare, non devo. Ma vivremo le stesse cose con la libertà dei figli di Dio. Io posso fare, io posso dire, io posso pensare, io posso, ma non voglio. Non voglio. Posso peccare, ma non voglio. Sei tu responsabile, nessun altro. Sono io responsabile di me stesso. Se Dio smette di parlare, forse perché ci dobbiamo guardare dentro e dire, Signore, grazie, perché il tuo silenzio mi ha detto più di tante altre parole. Io ne ho dette troppe, mi fermo. Possiamo fare il canto, il terzo che abbiamo fatto nella lista. Che magnifico nome, sì. Venite, venite.